You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。
Nuova puntata di Fantascientificast e oggi abbiamo come ospite il nostro inviato speciale dal Giappone, Marco Casolino. Ciao Marco!
Ciao Omar, ciao a tutti, grazie di questa nuova ospitata presso Fantascientificast.
Beh, sai che sei sempre gradito ospite. Ascolta Marco, di che cosa ci parli oggi di bello?
Dunque, io pensavo di cominciare con La Tartaruga Rossa, che è uscito in Giappone, è un film molto bello, coprodotto da Studio Ghibli, anche se il regista è belga. E poi di questi ultimi sviluppi sul non pensionamento di Miyazaki, che pare che faccia un altro film, un lungometraggio, eccetera, eccetera, è nuovo verso antico, ma ci arriveremo. Se per te va bene, cominciamo con La Tartaruga Rossa,
sì.
Che appunto.
Anche perché è stato un mezzo, anzi direi un evento.
Sì, è stato un evento, dunque mi sono sbagliato, in realtà lui è olandese e inglese, Michael Doc De Witt. È stato un evento perché innanzitutto è la prima volta che Ghibli coproduce un film di animazione fatto all'estero. È stato molto pubblicizzato in Giappone, ha avuto un buon successo di pubblico e sicuramente di critica. Poi per sempre in quella mostra dei 30 anni di Studio Ghibli c'erano tutti i bozzetti dell'animazione. È un film muto, non c'è nessun dialogo, molto francese, ricorda molto Mebius per certe, non è di fantascienza, però con il tratto molto pulito. Appunto l'interazione tra questo
l'hanno definito quasi onirico, non so se
sì è onirico, però io lo definirei più fantastico, nel senso che non è che lui poi in un certo punto si sveglia, oppure è chiaro che la storia è fantastica perché c'è questa interazione tra l'uomo e la tartaruga, però ho visto la tartaruga più come un essere fatato, un essere dotato di poteri sovrannaturali che poi appunto interagisce con il naufrago. Di nuovo non vorrei spoilerarlo perché appunto vale la pena aspettare che esca e per goderselo, perché insomma c'ha dei passaggi molto commoventi. In questo ricorda un po' per certi versi Totoro, anche se di nuovo è completamente differente. E lo spirito nel senso ampio, cioè non è proprio un film di Ghibli, però è un film le cui tematiche sono quelle che hanno sempre toccato a Studio Ghibli, quindi assolutamente consigliato, anche perché l'animazione è molto fluida. In quel caso loro che abbiano usato il software di Disney, che è Toon Boom, non hanno usato quello classico, perché appunto è stato fatto in Europa in realtà. Quello classico di digital video, quello italiano, che adesso tra l'altro è open source, non so se ne avevamo mai parlato.
No, a proposito, magari cogliamo l'occasione anche per spiegare questi, chiamiamoli retroscena, che tra l'altro ti vedono abbastanza, come dire, addentro.
Sì, cioè dunque il software che ho sempre usato Miyazaki da Mononoke, io andai lì nel 97 perché un mio collega di università lavora presso questa Digital Video, che è la ditta che fa questo software, fa tante cose adesso, però il suo core business era il software per fare cartoni animati, che poi è quel, in realtà sta dentro pure Grigon, quello gli ho chiesto il permesso, l'ho messo paro paro dentro Grigon. E fondamentalmente è un software per la scansione, la colorazione, eccetera, eccetera. E si è evoluto nel tempo proprio perché Ghibli aveva adottato questo qui, appunto, ai tempi della principessa Mononoke, per fare una parte dell'animazione. Di nuovo, non è che ti fa i disegni, non è 3D, ti aiuta appunto a scansionare, c'è una color palette per cui non ti sbagli col colore, la colorazione è digitale, i fondali li disegni a mano, li scansioni e poi puoi fare i movimenti di macchina in maniera automatica, però non è appunto è animazione classica. Questo software si è evoluto tantissimo, varie versioni, grazie anche a un ragazzo che si chiama Shun Iwasawa, che lavorava appunto a Studio Ghibli, adesso lavora a Duango, e che praticamente, a parte un genio della programmazione, del disegno, eccetera. E appunto negli anni hanno fatto anche una versione Toons proprio per Studio Ghibli, anche perché, per esempio, tanto per citarne una, c'era questa colorista, Michiko Yasuda, che tra l'altro è morta proprio un paio di mesi fa, poverina, che è quella, non so se l'avete mai vista nei documentari, quella signora un po' bassetta che fumava molto, che ha fatto sempre la colorista, cioè
Sì,
quella che
sì.
sceglie i colori, che sceglie la color palette, dice allora se passo da giorno a notte e così via. Insomma, era un artista di per sé, già lei, insomma, un genio. E tra le varie cose, quando andammo lì nel 97, disse: no, ma tu non mi puoi dare solo 256 colori per una scena perché sono troppo pochi. Come sono troppo pochi? Sì, vedi, ti fa vedere il disegno, non so, per esempio. Quella è venuto dopo, però quando c'era la città incantata, Senno e Chihiro, ci sono proprio milioni di colori e quindi hanno dovuto riprogrammare e metterci la color palette a 4096 colori perché oltretutto dice non puoi fare un layer separato perché siccome noi i coloristi li paghiamo a strato e tu li devi mettere tutti nello stesso layer, se no ci viene a costare molto di più. Quindi, da un lato i vincoli economici proprio del conteggio del colorista e del disegnatore, che tra l'altro Ghibli è diverso, ma sono pagati pochissimo, sono pagati a cotti, ma è un lavoro infame. Ghibli teneva tutti a stipendio. E dall'altro, appunto, gli artisti, questi qui che usano appunto migliaia di colori in una scena, veramente un. Proprio l'animazione spinta al massimo in assoluto.
Che se, e parliamo pur sempre però di un'animazione classica, non
Classica,
diciamo,
sì.
non computerizzata o.
No, esatto, cioè quelle poche cose che sono computerizzate, anche a Mononoke c'erano alcuni effetti più che altro. E anche per esempio nella Città Incantata, o anche sì, nella scena in cui il drago perde le squame e così via, lì c'è l'effetto particles, cioè l'effetto appunto di gestione automatica delle milioni di particelle, però in realtà poi il 90% è tutto animazione classica, comunque 2D, cioè io sovrappongo un effetto anche al computer, ma è sempre un effetto 2D. Anche in Marnie, l'ultimo film, sempre Shun ci ha fatto vedere questi effetti che lui aveva, per esempio, per fare l'erba che viene piegata dal passaggio del vento, si era inventato appunto un effetto pazzesco. Pure sempre lui in quell'altro film, quello l'ultimo di Miyazaki, Si alza il vento. Praticamente lui dice no, perché se tu hai la telecamera ha un'iride che è a petali, quindi sono segmenti di un esagono, di un ottagono. Quindi non posso usare il Gaussian blur, che è un blur della luce che è simmetrico. Devo usare quello che si chiama il lens bokeh, che è un effetto leggermente diverso. Quindi si è riprogrammato tutto questo effetto pazzesco per far sì che appunto le luci dei lampioni della città quando è notte potessero e sembrassero appunto riprese da una telecamera fatta appunto con un'iride a petali. Dopodiché, se tu non lo sai, neanche te ne accorgi. Se lo sai, devi mettere in pausa per vedere che c'è in effetti una differenza. Quindi, insomma, c'è sempre stata questa attenzione certosina per questo software che, appunto, per ritornare alla cosa, adesso è open source, cioè adesso si può scaricare, chiunque lo può modificare, se lo può installare, dopodiché, però devi comunque saper disegnare, cioè non è che ti aiuta a muovere le cose, però non è che dici mo faccio.
Per cui potrebbe essere l'equivalente, diciamo, di un generatore di macro, passami il termine informatico.
Sì, sì.
Che automatizza dei passaggi.
Esatto, cioè ti fa sicuramente i movimenti di casa, cioè fa tutto, no? Dallo scannerizzazione, cioè tu fai i disegni, lui ti aiuta a scannerizzarli, li immagazzina, li numera automaticamente. Poi c'è questa cosa che si chiama X-Sheet, che è una specie di foglio Excel in cui tu definisci quale cella sta in quale momento, per quanto tempo, sopra, sotto, come colorata e così via. Una specie di foglio macchina in cui definisci fotogramma per fotogramma quello che succede. E poi nel compositing lui ti fa la colori sempre sulla base di questa color palette, fa il compositing e poi ci può mettere anche altri effetti digitali. Praticamente fa end to end, però rimane il fatto, appunto, che infatti per me, io l'ho scaricato, è bellissimo, anche molto veloce, però se non sai disegnare però ecco, uno può disegnare, non so, un'astronave, una cosa, e farla scorrere, gli dà una velocità costante su uno sfondo, quello si riesce a fare in maniera abbastanza semplice, è anche divertente, insomma.
Scusa, curiosità da tecnico, Marco, ma come mai la scelta di passarlo open source?
La scelta di passarlo open source perché se l'è comprata, appunto, credo proprio Duango, che poi era l'altra parte, la parte della discussione tra Kawakami. Cioè Duango è questa ditta, in realtà è più di telecomunicazioni, c'è un grattacielo enorme a Ginza, cioè il loro core business è comunque la telecomunicazione o la telefonia. Dopodiché, tra le varie cose, hanno prodotto Ronia, la figlia del Pirata del Bosco, la traduzione come si può chiamare, del Outlaw, del fuorilegge, che è basato su delle storie svedesi, e Goro Miyazaki, il figlio, ha fatto questa non mi ricordo se 13 o 26 episodi, questa storia di questa bambina terribile che vive nel bosco, e appunto i genitori fanno i fuorilegge in una specie di un Robin Hood, però più nel scandinavo. È molto bello, è molto carino, però tutto in 3D, cioè i personaggi sono animati in 3D per motivi di costi, per motivi di gestione. Quindi da un lato i fondali sono 2D, dall'altro questi qui sono 3D, la storia è divertente, però è chiaro che non hai dietro uno studio enorme come quello di Studio Ghibli, è comunque una serie televisiva, quindi c'hai altri costi e altri vincoli, però per bambini è divertente. Io ho visto una metà, è molto fresca come storia, insomma, anche lì ritrovi un Totoro, un Conan. È chiaro che le avventure sono di tipo differenti, però il povero Goro Miyazaki, insomma, avendoci una grossissima
caspita, ha un gigante di papà dietro le spalle,
infatti. Ma lui comunque, io l'ho incontrato una volta, è venuto a Riken. È una brava persona, però lui nasce come paesaggista, lui era stato il primo direttore, sicuramente l'ha realizzato, è stato il primo direttore di Museo Ghibli, quindi tutta l'ambientazione, il giardino, il robot di lapida sul tetto e così via, sono la sua ideazione e così via, quindi è un bravo artista, però è chiaro che come se tu sei, che ne so, il figlio di Enrico Fermi e vuoi fare il fisico, dici buona
no fortuna. Hai sempre detto l'ombra del papà, dai, bravo che sei. E comunque stavi dicendo il discorso dell'open source per via
a un certo punto l'idea era stata di farlo open source, perché comunque come software rimane il software migliore in assoluto, perché ti permette di fare tante cose che altri software non ti fanno fare. Dopodiché in Giappone, però, per motivi storici, perché in Giappone fondamentalmente in realtà è molto retrogrado su tantissime cose, una di queste è appunto sulla produzione di cartoni animati, per cui usano un software che si chiama Retas, che è molto più primitivo, nel senso che devi colorare le cose a mano, mentre Tunes aveva il pattern recognition, quindi era in grado di colorarti, di riconoscere anche se si muovevano i pezzi, di colorarli automaticamente, cioè capire che quello è il braccio da un frame all'altro e lo colorava del colore. E quindi, comunque, essendo molto tradizionalisti, loro non si muovono da un workflow, cioè da una struttura in cui usano dei tipi di software. Quindi il modo che questi di Duang hanno deciso di investire è stato appunto di rompere e dire vabbè, facciamo questo open source, chi lo vuole lo usa, ci puoi fare i plugin, è proprio tipo un Linux dei cartoni animati. In questa maniera si riesce a facilitare la produzione del cartone animato, perché comunque, vabbè, il discorso lì è ampio, però stanno un po' perdendo terreno, cioè di cose fatte bene, sia dal punto di vista delle storie che dal punto di vista dell'animazione. Ci sono, però insomma, altre sono discutibili, poi dipende sempre dai gusti e così via, però quindi vorrebbero rilanciare in qualche maniera questa animazione tradizionale anche avvalendosi appunto di questi strumenti tecnici che tutto sommato, cioè per esempio Retas girava solo sotto XP ed era solo a 32 bit, adesso credo sia uscita una versione a 64. Anche Adobe, no? Loro moltissimi di questi cartoni animati, soprattutto questi più tech heavy, tipo Ghost in the Shell e così via, usavano Adobe After Effects. Dopodiché, Adobe è passata tutta a licenze mensili, cioè tu non è che te
Sì,
lo
no,
compri, te, ogni.
lo affitti praticamente, un po' come Microsoft adesso con Office 365.
E dopodiché, se tu devi avercene tante di queste licenze, non è per niente banale perché costa tanto. In più, appunto, essendo loro molto restii a muoversi, perché di nuovo chi fa la colorazione, per esempio, appunto, usavano macchine con XP perché la colorazione, seppur digitale, non richiede grossi computer e così via. Dopodiché, Microsoft dice: no, ma io XP non lo
Non lo
uso più.
sopporto più.
Io mica posso cambiare 50 macchine solo perché. Comunque, appunto, il lavoro sia del disegnatore, dell'intercalatore che del colorista è un lavoraccio. Cioè, può sembrare divertente, magari lo
Ma
è, però richiede la passione. Infatti, molte erano persone che lo facevano part-time per passione, perché non è che diventi ricco facendo questo,
Poi
insomma.
nel, diciamo, fino di, diciamo, periodo d'oro, per cui parliamo fine 70, 80, 90, poi mi pare che venisse anche il lavoro di intercalazione, venisse addirittura anche appaltato a studi sudcoreani, se non
Sì,
sbaglio, addirittura, perché allora
difatti,
costavano meno praticamente.
sì. Quello ancora adesso, solo che adesso anche la Corea del Sud non è più competitiva, cioè nel senso che fanno bellissime cose, però il costo di vita è salito molto e quindi ci sono ancora studi sudcoreani, però non è detto appunto che si risparmi tanto e vanno in altre nazioni del sud-est asiatico.
Ma addirittura sentivo che adesso, per esempio, i francesi si appoggiano molto, molto, sembra un'assurdità, però alla Corea del Nord, ad esempio.
Ah, sì, perché lì, vabbè, lì è tutto un altro problema, è chiaro,
Sì.
però diciamo, per dirla in breve, sicuramente il costo della vita è basso. Futurama lo facevano in Corea del Sud, sempre usando Toons, tra l'altro. Futurama è fatto tutto con Toons, perché c'è questo Scott, non mi ricordo il cognome, che la ditta è americana. Però appunto tutta la parte di disegno, colorazione, eccetera, eccetera, è fatta usando Toons in Corea del Sud. Però molti parlano di Futurama, cioè i suoi anni pure quello.
Sì, poi, sì, ovviamente, poi non è che aveva sta l'animazione era, diciamo, passatemi il termine anche se era, chiamiamola, diciamo, essenziale, nel senso che non era molto sofisticata o quantomeno era molto semplicistica rispetto a una produzione, seppur minima, di un anime, per intenderci.
Sì, beh, in realtà loro usavano molto il 3D, Futurama, cioè per le parti di astronavi erano interessanti, però sì, rispetto al punto alle animazioni, gli anime classici giapponesi, era un altro tipo di animazione. Adesso se tu ti vedi, questo che va per la maggiore, che è Attack on Titan, quello dei titani,
Sì, l'attacco dei giganti, giusto?
l'attacco dei giganti, insomma, l'idea è carina, i disegni sono carini. Adesso che quella possa essere chiamata animazione rivoluzionaria, insomma, la vedo un po' difficile. E poi, appunto, ti dovresti vedere il film con le persone, perché veramente ridefinisce il cane senza appello di Boris, cioè veramente recita in una maniera allucinante, cioè, tutto forzato, un po' tipo questi Super Sentai, cioè il regista è quello di Super Sentai.
Iperbolici.
Sì, vorrei bene iperbolici, che tra l'altro poi il regista è quello che ha co-diretto con Anno Godzilla,
Ecco.
Shin Godzilla.
Ah, a
Quindi...
proposito, tra l'altro, hai sentito che molto probabilmente, cioè molto niente, Godzilla sarà, lo editano anche in Italia, nell'Home, e
Ah,
è dalla DINIT praticamente, che è la ex Dynamic, che adesso si chiama DINIT, ha
sì.
preso i diritti e speriamo, perché
Ah, quindi
speriamo
non
che
esce al cinema, va
non esce al cinema, va
direttamente.
direttamente in home video, anche perché. Tra l'altro, io mi sarei aspettato sinceramente una proiezione. Cioè, guarda, non dico che ci avrei messo la mano sul fuoco, ma un paio di pizze le avrei scommesse tranquillamente l'avessero proiettato a Lucca Comics.
Lì hanno fatto
Invece,
la tartaruga, mi pare.
ecco,
Quello.
mentre invece sembra che esca direttamente sul mercato home. A meno che non facciano, ogni tanto fanno questi eventi, magari una one shot in determinate sale.
Beh, perché
Speriamo.
andrebbe visto in sala, perché appunto ne avevamo parlato, no?
Sì.
Cioè, questi 40 minuti di burocrazia, c'era l'altra volta, non abbiamo detto, c'è cioè, praticamente il pezzo in cui sono micro spoiler, quindi non vorrei, non me ne voglia. Dice, vabbè, ma questo qua, questo qui è un pesce oppure un dinosauro? Che cos'è? Perché se è un pesce, se ne deve occupare il Ministero delle politiche marine, ma
Ittiche.
se però è un dinosauro, noi del Ministero delle politiche marine non c'entriamo niente. E qui discutono mentre quello si rasa,
Che
formatta Tokyo nel frattempo.
bello, bellissimo. No, infatti, guarda, non vedo l'ora che esca, più che altro perché a parte il discorso affettivo, no?
Sì,
Mentre
sì.
invece ci sono dei rallentamenti, sembrava sul Godzilla 2, Godzilla quello americano, quello di il Godzilla 2, chiamiamolo
Ah,
Godzilla 2, quello
quello
di Gareth
con Walter
Edwards.
White, sì.
Mentre invece sembra che siano ripartite quelle invece di Pacific Rim, che vedono come protagonista il ragazzo quello che faceva praticamente che aveva fatto Attack the Block e poi ha fatto l'ultimo Guerre Stellari, faceva lo Stormtrooper di colore, per intenderci, adesso che non mi viene in mente il
sì.
nome, mannaggia, e l'hanno tirato dentro nel cast e si sono sbloccate le produzioni. Infatti il nome c'è molto probabilmente Pacific Rim Maelstrom, però non è ancora provvisorio. Mentre invece, ecco, un'altra cosa invece, poi finisco il reparto, diciamo, mostri kaiju, e da tenere d'occhio invece Skull Island, non si riesce a capire se è un reboot, un sequel di King Kong sostanzialmente. Io ogni tanto c'è la Legendary che butta fuori dei micro trailer, e almeno con questi micro trailer bava la bocca, veramente.
Beh,
È
interessante.
la cosa interessante, qui Regi Di Marco, hanno aumentato di dimensioni King Kong,
Ancora.
ma perché ci sarà a breve il crossover, per cui King Kong contro Godzilla, e
Ma quale Godzilla? Ah,
quell'americano.
quella americana. Mazza.
Il problema era che King Kong, se lo tenevano nelle dimensioni normali, diciamo standard,
Il film durava 8
otto
secondi.
secondi, esatto.
Chuck, attento al camion, Chuck.
Ecco. Mentre invece apparentemente l'hanno aumentato di dimensione apposta, perché io ci spero tanto, anche perché sai, vediamo, io ancora negli occhi, ahimè, il famoso, quello che qui in Italia è uscito come il trionfo di King Kong, che era praticamente quello di Godzilla diretto da Eiichiro Honda negli anni 60, che però sai, lì con le moderne tecniche, poi tenuto conto che a me il Godzilla americano, l'ultimo, mi era anche piaciuto, perché non era male.
Non era, è quello in cui c'è, come all'inizio c'è quello che faceva Breaking Bad, Walter White, no? Non mi
Esatto,
ricordo,
esatto, esatto. L'unico
sì.
problema è che lì, ti ho detto, l'unico problema, se vuoi, di quel film lì, che se vuoi era, però rientra negli stilemi di tutte le ultime produzioni americane, sostanzialmente c'era il dramma familiare e Godzilla che faceva la cornice, no? Perché sostanzialmente non era era il tenente che si perdeva, doveva tornare a casa, eccetera, il vero nocciolo del film. Godzilla era un grosso accessorio di contorno. Comunque il film era veramente notevole, veramente godibile, eccetera. Invece, Marco, ovviamente poi nel fuori onda parlavamo, per cui Tartaruga Rossa, promosso da vedere.
Sì, assolutamente. Anche lì quello va visto con calma, insomma, direi tutto d'un fiato, insomma, perché è di ambientazione, cioè, assolutamente promosso, assolutamente da vedere. Speriamo lo facciano al cinema. Appunto, so che l'hanno fatta a Lucca, boh, anche se esce in un video oramai, tanto la qualità è quella. Però merita assolutamente. Va capito come si evolve poi sto studio Ghibli con Miyazaki che va in pensione o non va in pensione, queste cose qui. Però come mossa di produzione, cioè appunto di coprodurre animazione di alto livello anche all'estero, è sicuramente un buon modo per uscire dall'impasse, perché appunto lì il problema è sempre il solito in Giappone, ne avevamo parlato forse qualche altra volta. Qualunque film che lo fa Miyazaki, 100 milioni di dollari equivalenti. Se lo fa Takahata, come era la principessa splendente, che se vuoi era anche più bello di Si alza il vento, non recupera neanche i costi di produzione, un po' perché lui comunque sfora sempre quei costi, però perché non è firmato da Miyazaki. Anche Marni, che secondo me, non so se tu l'hai visto, è molto
Ma
molto carino, perché praticamente è basato su un romanzo di una scrittrice inglese, non mi ricordo il nome, che era ambientato in Inghilterra o in Gran Bretagna, comunque ex Europa. Lo traspongo in Hokkaido e c'è un mistero dietro a una storia che poi viene risolto in maniera molto. Merito della storia, ma in maniera mirabile, cioè non è che c'è la magia oppure era tutto un sogno, il sogno di Bobby, ti ricordi di Dallas? Quindi è assolutamente un bel film, però appunto siccome non è quello, ne ha fatti non mi ricordo se 7 o 10 di milioni di dollari, perché anche lì il pubblico giapponese ha le sue, a Roma si dice le sue fisse, insomma,
sì.
che non hanno, vabbè, l'idea che hanno secondo me è quello che è assolutamente l'erede di Miyazaki. Poi c'è quest'altro Makoto Shinkai che ha fatto questo film che si chiama Il mio nome, che ha fatto un sacco di soldi, io ancora non l'ho visto, magari ne parliamo un'altra volta. Makoto Shinkai è quello che si è fatto il cartone animato da solo, lui sì, cioè il primo film che ha fatto è questa, è ispirato anche a Gunbuster, se vuoi, che questi due ragazzi sono amici, lei va a combattere con il robottone nello spazio e si fanno questi SMS a distanza sempre più grande. Quello è molto carino e lui se l'è fatto tutto da zero, cioè proprio dalla sceneggiatura al finale, eccetera. Ha avuto un successo enorme e poi ha fatto altri film fantasy, iperrealistici, iperdettagliati, però la storia secondo me. Di nuovo, sempre non me ne vogliate, sono opinioni. Non è assolutamente a livello di Miyazaki perché è una storia un po' scarna. E paradossalmente, quello che mi è piaciuto di più di tutti dei suoi è 5 centimetri al secondo, che poi è una storia d'amore, cioè una storia di due ragazzi che stanno in Giappone, loro crescono. Quindi in teoria dovrebbe essere una lagna pazzesca, però in realtà è molto meglio delle storie fantasy che poi ha fatto nel frattempo, che secondo me non sono assolutamente all'altezza di quelle Miyazaki. Però, scusa.
No, perdoni se ti interrompo, tanto di Quando c'era Marnie, che è il titolo italiano, ne hanno
Sì.
parlato i ragazzi di Ricciotto nella puntata 119. Ecco, così facciamo,
Ah,
se
ecco.
i nostri ascoltatori poi vogliono recuperare la puntata, ne parlano ampiamente in quella puntata.
Comunque,
Scusa se ti ho
no,
interrotto.
se vi capita, vedetelo perché quello è veramente, a parte appunto è l'ultimo lungometraggio Ghibli, a parte fatto con Tuzo, ma insomma fatto con lo studio, perché poi si sono licenziate quasi tutti, molti sono andati in altri studi, soprattutto questo Shun lavora adesso a Duango, dove poi era successo questo fattaccio del.
Ecco.
In realtà è quasi comico, era una specie di dialogo testa a testa tra questo Kawakami, che è il presidente giovane, tra l'altro, è molto più giovane di me, c'era 30 anni, di questa grandissima ditta. Immaginate
Che,
uno Zuckerberg giapponese.
perdonami, che è un po' un'anomalia per il Giappone, una cosa del genere.
C'era anche quello di Rakuten, adesso non mi ricordo il nome, che voleva anche andare nello spazio vestito da Shard di Gundam, che c'era una quantità di soldi senza fine. E no, lui aveva fatto addestramento con gli astronauti, sai che con 30 milioni di dollari con i russi vai nello spazio per una settimana. Adesso non so se si può fare come turista spaziale, l'hanno fatto in tanti, c'era Mark Shuttleworth, eccetera. E lui però a un certo punto, non so perché, o non ha passato test medici o che cosa, e non... e niente, è rimasto a terra. Questo era il presidente di
Perché Rakuten, si è presentato con la divisa di della cometa rossa, praticamente l'hanno
vabbè, ex Unione Sovietica, cometa rossa, tutto sommato ci poteva stare.
No?
Insomma, questo Kawakami, che è il presidente di Duango, fanno questo faccia a faccia, nuovo verso vecchio, di Miyazaki, e lui tutto fiero, come non so, come che o io vado da Enrico Fermi o vado dal Nobel, cioè, oppure appunto lui dal grande maestro, e gli fa vedere questo algoritmo, cioè una persona che cammina, però l'apprendimento dell'algoritmo è basato su queste reti neuronali che si chiamano di deep learning, che adesso vanno per la maggiore, vanno insegnato, si imparano automaticamente a giocare a Go, a scacchi e così via, sono quelle che ti dici, tu mandi la foto a Google, lui dice questo secondo me è un cane, e però ci prende, insomma, di questa razza qui e così via. Quindi fondamentalmente questa persona senza alcun vincolo aveva imparato a camminare, l'unica cosa è che erano stati troppo vaghi nei vincoli, e quindi come algoritmo era arrivato a convergenza, cioè camminava usando la testa, e quindi faceva un po', era una via di mezzo tra Sadako, quella di The Ring, era una cosa abbastanza mostruosa che poteva anche ricordare persone handicappate o comunque con problemi di motori e così via. Miyazaki, lui, quello è andato lì tutto fiero, guarda che figa sta cosa, e lui, e Miyazaki è rimasto sconcertato, disgustato, basito al TF4 come sempre, per citare Boris, ha detto questa cosa è disumana, è assolutamente artificiale, voi non mi rendete conto di quello che state facendo, state distruggendo la parte naturale dell'uomo e così via. E insomma, poi hanno discusso, non è Miyazaki, non è che uno che le cose te le manda a dire, perché di solito il giapponese non dice mai no, eccetera, dice sì.
Invece, Gotto, giusto?
Eh?
Gotto non si dice quello che vuol dire sì, ni praticamente, no?
Sì, no, insomma, non te lo dicono mai, noi per anni per chiedere finanziamenti all'agenzia spaziale non ci hanno mai detto no, ci hanno mai dato una lira, però no, non l'ho mai sentito in anni di richieste di finanziamenti alla JAXA. E insomma, dopodiché lui dice, sai che c'è, però alla fine mi ha dato un'idea, farò un lungometraggio, Miyazaki ha detto, farò un lungometraggio. Lui in realtà ci aveva sempre in mente di fare questo cortometraggio su questo bruco, che era Boro, mi pare, che il bruco Boro, che era questo bruco piccolissimo che stava tra pollice e indice. Già in passato, ma una quindicina di fa, voleva fare questo come lungometraggio, e Suzuki, che era il produttore storico, è il produttore storico, è quello che ha coprodotto anche sempre questa Tartaruga Rossa, gli ha detto ma che fai, non avrà mai audience e marketing e così via, quindi lui va bene, ok, ha fatto queste altre cose, e adesso si sta mettendo a farlo in CGI, però in 3D, come cortometraggio. Adesso non ho capito io, mi devo chiedere meglio, se è questo che diventa, questo Boro che diventa un lungometraggio, se lui vuole fare un altro lungometraggio, insomma non si capisce bene, però sempre in 3D, cioè molto probabilmente non sarà l'animazione classica del vecchio studio Ghibli, però va visto, perché appunto ha cambiato idea tante volte. Magari chiede proprio a Duango di dargli una mano a fare, perché poi lì a Duango è dove appunto, lavorando il figlio, insomma, è sempre non so come siano i rapporti, ma insomma è un'eredità pesante, quindi. Però è chiaro che se Miyazaki dice faccio un film, è molto più semplice trovare i finanziamenti.
Beh sì, troppo... ovvio, cioè ormai è il canonico, è il mostro sacro della situazione.
Sì, però insomma è un po' triste che loro si sono fatti tanto da fare, perché Studio Ghibli appunto era anomalo, perché aveva tutti i dipendenti stipendiati, perché volevano creare know-how e non disperderlo ogni volta che finiva un film o finiva un'animazione. Dopodiché riponeva moltissime speranze nel regista, adesso non mi ricordo il nome, quello che ha fatto Mimio Sumaseba, che è Whisper of the Heart, un film degli anni 95-96, anche lì è una storia d'amore tra due ragazzi, ma molto carina, che è morto giovanissimo, forse non c'era neanche 35 anni, poi me lo cerco il nome, anzi vediamo se riesco a farlo, e niente, è morto inaspettatamente, E lui era un grandissimo regista. Poi c'è
Yoshifumi Kondo.
Kondo, sì.
È morto, è morto nel 98, giovanissimo,
Sì, è
caspita.
morto subito dopo, ha fatto questo film e è morto, poveretto. E tra l'altro, appunto, è un film molto, anche lì, molto delicato, per qualche verso onirico, ma insomma, è veramente, ma molti di questi sono morti. Un giorno dovremmo fare la puntata, l'avevamo detto in passato, sulle morti allucinanti, perché tanti di questi sono morti giovani, o disegnatori
Questo
o...
qui addirittura stavo vedendo adesso di aneurisma praticamente,
Sì,
per cui vuol
sì,
dire,
sì.
se vuoi da un certo lato è anche la morte più bella, perché praticamente ti stronca lì all'istante, non è
Sì, almeno
che...
non soffri, sì, però insomma, potendo evitare,
Sì,
uno evitavo volentieri, però del resto comunque fanno appunto delle vite veramente molto 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 stressanti, cioè i prodotti sono bellissimi, l'animazione è bellissima, però non, appunto anche questo Shun mi raccontava che lui faceva, quando stava a Studio Ghibli, avevano 2 sabati liberi al mese, cioè lavorando tutti i giorni, cioè c'era incluso il sabato, non la domenica. E ce n'avevano 2 libri, e anzi era sopra la media avere tutto questo tempo.
Se non sbaglio c'è stato anche Ken Ishikawa, che era praticamente quel collega di Go Nagai, che aveva collaborato con lui per la
Sì,
realizzazione
sì.
di parte della saga di Getter Robo, che a un certo punto, parlo per quanto riguarda la parte manga, ha tentato di fare, come dire, di unificare tutta l'opera, fare praticamente una unica opera con una certa, con dei raccordi. Finita la grande opera, praticamente ci ha lasciato le penne, evidentemente è stato uno sforzo immane, letteralmente.
Sì, beh, perché poi per disegnare, lì, disegnare proprio fisicamente, anche lì, anche se c'è gli assistenti, eccetera, è appunto uno sforzo immenso. E un altro che è morto molto giovane è Satoshi Kon, che è morto nel 2010, nel 63-2010, e lui ha fatto tantissimi, tantissimi, Perfect Blue, Tokyo Godfathers, Paprika, insomma, questo è un film, Perfect Blue. È quello da cui ha copiato, coscientemente o no, quello da, come si chiama, il Cigno Nero, quello con Natalie
Sì.
Portman. È uguale a Perfect Blue, è un sottoinsieme dei temi di Perfect Blue. Tokyo Godfather era una storia ambientata a Tokyo molto divertente. Insomma, lui era veramente un altro potenziale erede di Miyazaki, ma pure questo è morto. Sono morti perché comunque appunto. Uno dice, ah, è bellissimo, cioè, ma la vita che fanno è
Che sostanzialmente
veramente.
non è neanche, suppongo, una vita di stress, ma chiamiamoli stravizi, è proprio stressante dal punto di vista lavorativo,
Sì,
giusto?
perché stai lì dalla mattina alla sera. Non... E poi, appunto, a parte Ghibli e Miyazaki che hanno parecchi fondi, gli altri sono sempre sull'orlo, no, del. Non dico della bancarotta, ma insomma, se ti ricordi pure Evangelion, che
Sì.
cioè, l'animavo, non dico meglio io, ma poco ci mancava la serie originale. Poi ha avuto tutto il successo che c'aveva. Nadia stessa, che secondo il Mistero della Pietra Azzurra, sempre di idea che hanno, che secondo me rimane la cosa migliore sua, c'ha degli episodi, di nuovo, animati, credo, in Corea del Sud, ma proprio a risparmio. Cioè, non è che tanto dice è fatto male perché è fatto in Corea del Sud, è fatto perché c'è una puntata filler, gli dico, senti,
Beh,
animala a un frame al secondo e buonanotte.
ma basta vedere anche, Marco, tutta l'animazione robotica della Toei degli anni 70, tipo Mazinga Z, Grande Mazinga, se te le
Sì.
vedi proprio una roba terrificante, cioè,
Però quelli erano anni
sì,
70, tutto sommato, dici,
ci poteva stare,
vabbè.
dici, però anche lì parliamo sulle serie successive, per cui parliamo... Non tanto, ma cosa, ci sono certe situazioni di animazione al limite dell'imbarazzante, veramente.
Beh, un po' come Hanna e Barbera, che quando corrono c'è il fondale che è praticamente toroidale, no? Quindi si ripete sempre lo stesso fondale che gira dietro.
Ma infatti, non so se te la conoscevi Nadesico, la serie
Sì,
Nadesico?
carina quella, sì.
Sai che in Nadesico c'era all'interno quella sorta di
Sì,
anime
il robone
nell'anime,
robot,
Jackie
sì,
Ganga
che
3 praticamente,
sì.
che dopo, tra l'altro, io non lo sapevo, ho scoperto che hanno fatto proprio una
Un album,
nuova
sì.
parte, no? Perché aveva
Sì.
avuto un sacco di un successo. E lì ripeteva proprio gli stilemi di tutte le produzioni di quegli anni, fra cui le persone che scappavano con, sai, tutte vestite uguali, che scappavano quando il mostro di turno attaccava la città, no? Era bestialissimo. No? Tanto me lo sto rivedendo in questo periodo, Nadesico era veramente carinissimo, perché... Parte come presa in giro, se vuoi,
Sì,
di Evangelion, perché apparente, cioè, diciamocela tutta, è una presa in giro di Evangelion. Però dopo prende una bella deriva in positivo e diventa una serie molto interessante, secondo me.
poi c'è un pezzo che va sul. C'è un videogioco, cioè la storia continua nel videogioco. Io quindi quella non l'ho vista. E poi c'è una OV che si chiama Dark Prince o
Sì,
qualcosa del
che
genere.
dovrebbe essere abbastanza, perché il finale non è, cioè, esiste un
Esatto, non c'è.
finale, però è un finale molto lasciato lì.
Sì.
E lì il film, che tra l'altro mi pare che sia anche ambientato un pochino più tardi rispetto alla linea temporale del film, però chiude alcune linee narrative che erano
Sì. Sì.
lasciate aperte. Il film non l'ho visto, perché ho praticamente mi sto vedendo il coso. Mentre invece adesso, tanto per rimanere in tema di Giappone, mi sto rivedendo Downward. Era stupendo.
Sì,
Downward
quella è
è
carina. Che
stupendo, veramente.
tra l'altro, se guardi, non è che io da bambino dicevo: ma scusa, ma il decimo pianeta, ma come, che ci vai a fare? Se stai più lontano di Plutone, è un altro sistema stellare dove loro vanno. Cioè, se tu guardi nei frame iniziali, eccetera, insomma, si capisce che loro in realtà stanno andando in un altro sistema stellare. Perché non c'ha senso che questi vogliono andare a colonizzare il decimo pianeta che stava dopo Plutone, ovviamente, no? E mi è rimasta sempre questa cosa da bambino. Dico, scusa, sono deficienti.
Invece,
Che
quando io l'ho visto, beh, tanto Marco siamo quasi coetanei, perché quando io l'avevo visto mi ricordo che tanto ho scoperto che è stato il primo anime robotico arrivato in Italia, perché è arrivato pochi mesi prima rispetto a Goldrick, praticamente.
prima Danguard, ma dai,
Prima
veramente.
di pochissimo, perché è passato sulle emittenti
Ah, locale.
private, e è arrivato di pochi mesi. Io quando l'ho visto la prima volta, cioè ovviamente lo guardavo, bello, eccetera, eccetera. Poi dopo è partito Goldrick, ma Goldrick aveva il vantaggio che entrava subito in ballo Grandizer, cioè
Ah,
Goldrick era
sì.
subito, cioè, prima puntata lo vedevi subito. Downward, praticamente, c'è, cioè, tutta quella parte iniziale del
Sì.
training di...
Mi danno quell'aeroplanino del cavolo.
Esatto, è forte, perché dopo in effetti il Downward arriva quasi a tre quarti
Sì.
dell'anime. Per
Sì, e
cui
tra
mo
l'altro non glielo fanno mai pilotare, cioè praticamente
sì.
sto
Si
poveraccio.
è fatto un culo così,
Sì.
praticamente, vessato a destra manca. Comunque si vede la mano di
Matsumoto,
Matsumoto.
sì, l'unico robot che ha
Sì.
fatto, sì.
E tra l'altro poi lui non è che la considera molto come sua serie. Lì era stato il periodo in cui c'era stato quella mezzo, chiamiamolo, non dico litigio, però mezza discussione fra, come si chiama, Nagai e la Toei. Nagai era andato via, è andato a lavorare allo studio Knack, che aveva fatto quell'aborto di Gloitzer X, altra
Ah,
serie,
sì.
eh? E ovviamente, dato che c'era, ovviamente, però il problema è che il genere robotico allora attirava moltissimo, la Toei è andata da Matsumoto, evidentemente le ha dato, come dicono le mie parti, un fracco d'esgay,
Sì.
praticamente, e ha detto: facci qualcosa di robotico. La serie è bella, però lui molto probabilmente l'ha fatta, non dico controvoglia, però non ci ha messo il massimo, che però è già ad alto livello, ecco. Comunque
No, a
veramente.
me piaceva perché appunto rispetto anche a Galaxy Express e così via, quelli erano, se vuoi, più onirici o più il viaggio, la cosa, a parte che poi Galaxy Express è basato su La notte della ferrovia galattica, per cui era Roma. Però quella era molto serie classica di robot, a me non finiva mai, non so quanti episodi erano, certo.
Beh, tanto Dango adesso, almeno se consiglio ai nostri ascoltatori, è uscito questo bellissimo, è uscito il primo di due cofanetti editi da Yamato Video, che tanto ha fatto un'opera di restauro bellissimo, ma valgono, allora costicchiano un po', perché costicchiano, però se un appassionato consiglio il sacrificio di prenderlo veramente. E fra non molto dovrebbe uscire anche Yoshua Rider, che è un'altra serie sempre, diciamo, iniziale robotica, che non è mai arrivata in Italia.
Sì.
Era il famoso robottone che aveva, mi ricordo, l'arco praticamente. Comunque, se si va sulla Bibbia italiana del web, che è Enciclopedia praticamente, si vede la scheda. E adesso c'è la Yamato che lo sta adattando, restaurando, e penso che lo dovrebbe riproporre fra poco come serie. Bene. Marco, per adesso ti ringraziamo moltissimo come al solito.
E dica, grazie a te, come al solito, è sempre un piacere.
Io propongo che a questo punto, sai cosa possiamo fare? Quando uscirà il benedetto Godzilla in home video, ci organizziamo e facciamo come posso dire, una visione commentata dal vivo io e
Sì, tipo questi che giocano ai videogiochi, questi youtuber, eccetera.
te.
Mettiamo online e ce la.
E
Sì,
ci
questa
mettiamo, sarebbe
è.
interessante, non so cosa viene fuori, però sarebbe un esperimento interessante. Prima di salutarci, però, allora, a parte, prima di tutto do i contatti di Fantascientificast. Fantascientificast è una produzione QWERTY, ci potete ascoltare ovviamente, ci potete ascoltare tramite iTunes, il sito, o tramite il sito di Fantascientificast che è www.fantascientificast.it. Adesso siamo anche sulla piattaforma Spreaker, per cui se andate su Spreaker e cercate Fantascientificast ci trovate sotto la grande famiglia QWERTY. Per interagire con noi potete utilizzare o la posta elettronica che è redazione chiocciolafantascientificast.it oppure il canale social Twitter che è Fantascicast oppure la fanpage Facebook che è Fantascientificast. Inoltre volevo avvisare che avete tempo fino a questo sabato, di solito quando si registrano i podcast non si dice mai la data, però diciamo avete tempo fino a sabato, esattamente sabato 26, per votare le schede per il MIA, il Macchia Nera Internet Awards 2016. Allora, la scheda la trovate sul sito di QWERTY, per cui se fate QWERTY.it trovate il link alla scheda. Nella scheda avete la possibilità di votare per un minimo di 10 categorie, ovviamente come categoria miglior radio online siete praticamente obbligati a votare QWERTY, sennò altrimenti vi mandiamo Godzilla a casa. E poi tra l'altro, Fantascientificast invece sostiene Inutile come miglior sito letterario. Per questa puntata è tutto. Dall'Italia Omar Serafini e dal Giappone
Marco Casolino, grazie e votate, votate, votate.
grazie, ciao Marco, alla prossima.
Ciao.
ある日目覚めると素敵な朝が待ってた。ひどく眩しくて幸せな気分だった。
Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.